Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo su Radio Vaticana Italia. La notizia di questa mattina è la liberazione dei due italiani che erano ancora in ostaggio in Libia, Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due dipendenti della Bonatti, un'azienda di Parma impiegata nella costruzione di impianti petroliferi per conto di Eni. Sono in mano alla polizia locale, secondo fonti della Farnesina, che sta accertando le circostanze della liberazione. Si sarebbero comunque, pare, liberati da soli. Ecco, queste le prime ricostruzioni. Intanto ieri l'uccisione a Sabrata degli altri due tecnici italiani, Fausto Piano e Salvatore Failla, che apre la strada peraltro a ipotesi di un impegno militare italiano nel paese, verso il quale sembrano spingere anche gli Stati Uniti, per voce dell'ambasciatore in Italia, secondo il quale l'Italia potrebbe prendere la guida di un'azione internazionale a sostegno del governo libico e schierare fino a 5.000 uomini. Si diceva che i due italiani liberati sembra siano riusciti a sfondare da soli la porta principale della casa in cui erano tenuti prigionieri nella parte nord-ovest della città libica, liberandosi così dalla prigionia di un gruppo affiliato allo Stato Islamico. Noi raggiungiamo in diretta da Tripoli l'inviato del quotidiano La Stampa, Domenico Quirico, che saluto e ringrazio. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Qual è il clima a Tripoli e che nesso tra il lieto evento della liberazione e quello tragico di ieri della uccisione degli altri due italiani?
Adesso è, diciamo, tutto da accertare, qualche certo che i quattro erano stati, come dire, sequestrati insieme. Immagino che il loro diciamo, percorso da sequestrati ed ostaggi sia stato sostanzialmente parallelo e comune. Probabilmente erano stati divisi in due gruppi e ahimè, una volta si chiamava il destino o il fato, ha fatto sì che due di loro siano purtroppo morti nella battaglia che c'è stata tra la milizia di Sabrata, una delle milizie di Sabrata e i loro sequestratori, mentre per fortuna per i secondi la conclusione è stata diversa ed è stata positiva.
Ecco, il clima a Tripoli che hai trovato qual è, Domenico?
Descrivere il caos è una cosa semplice e nello stesso tempo assai complicata.
Certo.
Il caos è complesso, ma nello stesso tempo si muove secondo una logica elementare, cioè tutti contro tutti, tutti sono contemporaneamente potenziali amici e potenziali nemici, lo sono per un certo periodo, poi dopo un secondo dopo non lo sono più, le logiche sono ovviamente quelle, non quelle che noi descriviamo in modo un po', come dire, grottesco della democrazia parlamentare, dello Stato di diritto e tutte queste belle formule che equivalgono il due di picche, ma quelle di un luogo in cui ci si lotta bestialmente per il potere, per il denaro e alcuni di questi gruppi anche per altre cose, cioè per la costruzione del paradiso in terra, quello per loro il paradiso in terra, lo Stato di Dio, la patria dei puri contrapposta all'universo degli impuri. Allora, la Libia è tutto questo, in un arcobaleno che va dai banditi comuni che cercano di far denaro appunto con sequestri, rapine e via dicendo, a coloro che hanno nelle mani le chiavi del cassaforte petrolifera e in mezzo tutta un'infinita varietà di gradazioni che è persino difficile, come dire, raccogliere. Cioè io non so se qualcuno, persino qua dei limiti, sa esattamente qual è, diciamo, metro per metro il puzzle di questo immenso paese, che è un enorme deserto, questo è vero, però nel deserto sono pieni di uomini, Non sono così vuoti come noi li immaginiamo, sono solo i dromedari e i serpenti. I deserti sono pieni di uomini, di profeti, di mercanti, di affaristi, di manigoldi.
Certo. Il capo delle forze speciali dell'esercito libico ha dichiarato che la battaglia decisiva a Bengasi è vicina e che non appena avrà preso tutta la città ci sarà la fine della guerra. Ma in questo caso è possibile prevedere una cosa del genere?
Ma... è un ottimista e spero che sia così. Il problema è che lei ha citato il capo delle forze speciali, ma sì, ma di uno dei tre governi,
esatto,
di questo paese. Poi lei deve aggiungere tutte le altre milizie che non c'entrano niente con i governi, e poi c'è l'ISIS, e poi ci sono i salafiti, e poi ci sono i Tuareg, e poi ci sono i altri gruppi, e insomma, come dire, come non è la guerra tradizionale a Waterloo, una battaglia un mattino e alla sera i francesi sono sconfitti, gli anglo-prussiani hanno vinto e la guerra è finita. Qua le guerre civili sono cose che si dilatano, sono delle metastasi, eh? E tagliare la metastasi non sempre è così semplice.
E in questo intreccio di metastasi, l'IS che ruolo ha? È davvero l'unico esclusivo pericolo?
Guardi, il problema secondo me dell'Occidente è che non ho ancora definito, non ho ancora compiuto l'atto fondatore. Prima ancora si parla già di guerra e non ho ancora compiuto l'atto iniziale per questa storia, cioè stabilire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Uso una terminologia volutamente ottocentesca, i buoni e i cattivi. Lei mi dirà, ma lei è un ingenuo. I buoni e i cattivi sono degli estremi, poi in mezzo ci sono tutta una serie di sfumature di grigio. E dico, lei ha ragione, allora mettiamola così: stabilire pregiudizialmente, in modo chiaro, chi sono coloro che possono nuocerci e coloro che invece si possono, come dire, essere o neutri o che si possono aiutare in qualche cosa. Allora, non è ancora stato compiuto, secondo me, in Occidente questa definizione, in questo posto così complicato che l'ho descritto così, in modo semplicistico, prima.
Mm-hmm.
Allora, prima definiamo nella tribù di queste sigle, di questi gruppi, di queste persone, eccetera, eccetera, chi sono i buoni e chi sono i cattivi, e poi procediamo, ovviamente, per aiutare i buoni e per eliminare gli altri. Questo le ho risposto, nel senso che sicuramente le forze dell'Islam totalitario sono tra i cattivi e sono coloro che vogliono nuocerci, ma dichiaratamente, non è che lo nascondono. Però poi, prima di riuscire a trovare i buoni, ammesso che ci siano, bisogna fare una classificazione di tutti gli altri, ed è molto complesso.
Certamente, un'ultima battuta concorda sul fatto che al momento mancherebbero i presupposti per un intervento militare in Libia da parte dell'Italia?
Le potrei rispondere se sapessi quali sono le forze che l'Italia può schierare. Io non so quanto l'Italia può impiegare su un teatro di questo genere. Certamente non credo che questo sia un posto dove puoi mandare quelle che oggi fanno molto di moda, le forze speciali, che poi vorrei capire speciali in che senso. E quanto sono. Cioè una guerra mm-hmm. è una cosa complicata, complessa. Per cui ci va una logistica, ci vanno i mezzi finanziari, ci va una catena di comando, ci va tutta una serie di cose, una conoscenza del terreno, degli alleati locali. Cioè nel 1912 siamo sbarcati qui, arrivando un mattino, una flotta immensa, le corazzate, sono scesi a terra, prima bombardati forti turchi, e poi i marinai dell'ammiraglio Cagni sono scesi a terra, hanno messo un bandierone sul porto di Tripoli e è finita lì. E non funziona più così, ma comunque nel 1912 avevamo un'armata gigantesca per l'epoca, e anche ben attrezzata, cosa strana. Oggi ce l'abbiamo queste possibilità, e con chi lo facciamo questa operazione? Quanto sono disposto a investire gli altri? Io questa roba sinceramente non l'ho mai letta da nessuna parte, il governo certamente la saprà, per carità, è il suo mestiere, io però non la conosco.
Ecco, dovremmo indagare, certo. Grazie a Domenico Quirico, inviato a Tripoli per La Stampa, buon lavoro. Nancy Porcia è una giornalista freelance basata in Libia da più di 3 anni, anche autrice e produttrice televisiva, collabora con diverse testate italiane e straniere, attualmente ha un filo diretto quotidiano con Sky TG24, si trova in questi giorni in Tunisia, ma fino a una settimana fa era proprio a Sabrata. Ben trovata Nancy, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio a tutti voi.
Allora, qual era il clima a Sabrata negli ultimi tempi? C'erano dei sentori funesti circa quella che poi sarebbe stata la fine di questi due italiani?
In realtà il grande punto di svolta, il momento di svolta si è avuto con il bombardamento degli Stati Uniti il 19 febbraio scorso. Fino a quella data le istituzioni di Sabrata, sia militari sia insomma autorità come il sindaco e tutti i pezzi del municipio, negavano categoricamente la presenza dello Stato Islamico in città. Questo anche per via delle forti connessioni che ci sono tra gli ambienti criminali e anche i gruppi affiliati allo Stato Islamico e pezzi delle istituzioni. Sabrata è una cittadina di circa 70.000 abitanti a 80 km a ovest di Tripoli. Quindi sono poche le famiglie che davvero contano nello spettro del potere locale. Fino al bombardamento, come dicevo poc'anzi, degli americani, in cui sono morti circa una quarantina di terroristi affiliati al califfato, non si avevano quasi informazioni se non dall'intelligence di Tripoli e di altre città nella regione. All'indomani del bombardamento le istituzioni hanno iniziato a fare il cosiddetto coming out, sono come dire, in qualche modo si sono visti messi con le spalle al muro e hanno iniziato a rinnegare tutto quello che avevano detto fino a qualche giorno prima, ossia hanno lanciato l'allarme terrorismo in città e 48 ore dal bombardamento, sempre lo stesso bombardamento degli americani, hanno ingaggiato gli scontri contro i presunti terroristi in città. Da quel momento è partita questa serie di scontri a fuoco durante i quali sono morti anche i due connazionali rapiti lo scorso luglio nei pressi di Sabrata. Quindi, come dire, non è stata un'azione che si inserisce in un programma di attacco contro il terrorismo, ma è stata più una reazione delle istituzioni locali all'agenda internazionale, ossia guerra al terrorismo senza se e senza ma, anche prima del cosiddetto accordo per il governo di unità nazionale mediato dalle Nazioni Unite.
Com'è da inquadrare la liberazione degli altri due italiani?
Non ci sono ancora notizie in merito, sicuramente ci sono vari punti interrogativi. Questa separazione tra dei quattro italiani dipendenti della Bonatti. È difficile definire così presto se i quattro italiani fossero stati separati già nei precedenti giorni o soltanto nelle ore concitate dei combattimenti, se erano finiti nelle mani di due gruppi differenti, se appunto i due italiani cui ieri si è avuta la notizia della morte fossero in mano a terroristi dello Stato Islamico e invece Policardo e Calcagno fossero, come dire, tenuti sotto sequestro da un secondo gruppo. Sono tutte queste dinamiche sono ancora da chiarire. Al momento sappiamo che pezzi di intelligence italiana ci stanno lavorando, sul campo ci sono le forze di sicurezza di Sabrata che in qualche modo hanno dichiarato di voler collaborare con gli italiani. Fatto sta che per mesi le stesse autorità di Sabrata hanno in qualche modo, con un atteggiamento di omertà permesso che, come dire, non filtrassero informazioni rispetto a quanto stesse accadendo in città.
Ti ringrazio per queste precisazioni, Nancy Porzia, dalla Tunisia, esperta di Libia, dove vive da oltre 3 anni. Buon lavoro, buon lavoro.
Grazie a voi.
E noi raggiungiamo Mattia Toaldo, che è analista per il Consiglio europeo delle relazioni internazionali, anche egli esperto di Libia, normalmente si trova a Londra, ma in questi giorni lo raggiungiamo a Roma. Mattia, grazie intanto di essere con noi. È chiara la dinamica che ha portato all'uccisione dei 2 italiani a Sabrata?
No, non è per nulla chiara. La dinamica è ancora avvolta dal mistero e probabilmente lo rimarrà, vista la situazione in Libia. Quello che è chiaro è che non sono stati giustiziati dall'ISIS, ma sono morti in un conflitto a fuoco, il che può essere determinato da tantissime cose, perché non siamo sicuri tra chi e chi è stato questo conflitto a fuoco. Siamo sicuri però che in Libia c'è un clima di generale violenza e quindi queste persone purtroppo sono rimaste vittime di questa violenza generalizzata.
Quindi ci può soddisfare l'interpretazione quasi univoca che si legge per cui dietro ci sia stata effettivamente la matrice da parte di una cellula dello Stato Islamico?
L'unica cosa che sappiamo al riguardo è che una terrorista dello Stato Islamico tunisina, che è stata invece catturata, ha dichiarato che con lei c'erano 2 ostaggi italiani. E che poi questi risultano essere 2 ostaggi uccisi. Quindi è probabile che loro fossero detenuti dall'ISIS. Di più non sappiamo ed è inutile fare illazioni. Secondo me ogni interpretazione è prematura e visto purtroppo la situazione in cui non ci sono delle autorità giudiziarie libiche che potranno condurre un'indagine indipendente, è inutile trarre delle conseguenze da quello che è successo purtroppo.
Ma cosa potrebbe essere accaduto? Insomma, facciamo almeno 2 o 3 ipotesi e le mettiamo sul tavolo.
Potrebbero essere stati acquistati dall'ISIS, dai precedenti sequestratori che potevano essere delle bande criminali, potrebbero essere stati uccisi in un conflitto a fuoco mentre venivano trasferiti dall'ISIS da un luogo verso un altro. Come potrebbero essere stati detenuti per un periodo dall'ISIS ma essere stati uccisi quando invece non erano più nelle mani dell'ISIS? Ci sono diverse strade, appunto gli elementi conosciuti sono talmente pochi che è difficile fare poi un'interpretazione di quanto accaduto e sarebbe sbagliato anche decidere azioni militari solo in risposta a questo evento, perché se l'Italia dovesse intervenire militarmente ogni volta che un nostro connazionale viene ucciso, dovremmo intervenire parecchie volte.
Eppure, per esempio, l'ambasciatore statunitense a Roma considera la Libia una priorità per l'Italia e auspica che sia proprio l'Italia a prendere la guida dell'azione internazionale. Lui parla di impiegare fino a 5.000 militari.
Sì, in realtà questa è una cortina fumogena, nel senso che un intervento militare in Libia c'è già, lo stanno facendo gli americani da giugno dell'anno scorso e francesi e britannici già da alcuni mesi. È un intervento fatto di droni, alcuni raid aerei, di cui la maggior parte non rivendicati, e molte azioni delle forze speciali e molto sostegno a diverse milizie libiche nella lotta ISIS. L'Italia a quanto pare si aggiungerà a questa che possiamo definire come guerra informale, mentre invece questo discorso sui 5.000 uomini italiani riguarda un'ipotesi molto ipotetica, che è quella nella quale si formi effettivamente un governo di unità nazionale e che questo governo di unità nazionale chieda l'aiuto di una forza straniera per mantenere l'ordine e combattere ISIS. In realtà il governo di unità nazionale è in altissimo mare, molto probabilmente non si formerà nelle prossime settimane ed è molto improbabile che chieda un intervento straniero perché la maggior parte dei libici lo rigetterebbe.
Servono questi interventi già in corso per fronteggiare e sconfiggere lo Stato Islamico?
No, anzi rischiano di essere controproducenti perché avvengono senza che si voglia creare prima un coordinamento tra i libici e quindi sono fatti di relazioni bilaterali tra gli americani e le milizie di Misurata oppure tra i francesi e il generale Haftar e così via, e ogni soggetto di queste relazioni bilaterali si comporta pensando ovviamente esclusivamente al proprio bene particolare, quindi promette di combattere l'ISIS in cambio di armi e di un riconoscimento implicito del proprio controllo sul territorio, quindi è uno scambio con dei feudatari locali, non è una guerra all'ISIS. Questo rende ancora più difficile la formazione di un governo di unità nazionale, che è l'unica risposta possibile e seria per combattere l'ISIS.
Ma ci sono, secondo lei, le condizioni perché siano gli stessi libici a costituire questo governo di unità nazionale ed eventualmente chiedere poi un intervento da parte di una coalizione militare dall'esterno?
Sì, i libici potrebbero formare un governo di unità nazionale. Lo scoglio finora è stato il ruolo del generale Haftar, che vuole rimanere capo di Stato Maggiore, non vuole un ministro della difesa e in questo è appoggiato dall'Egitto. Purtroppo, grazie all'offensiva che ha condotto recentemente a Bengasi con aiuti francesi ed egiziani, il generale Haftar è diventato più forte e infatti da allora il processo politico è completamente bloccato. Ora sta all'Occidente decidere se vuole agire sugli egiziani e quindi su Haftar per sbloccare il processo politico, oppure se vuole commettere in Libia gli stessi errori commessi in Yemen o in altri paesi della regione, dove si rinuncia ad avere una strategia politica e ci si limita ogni tanto a fare qualche attacco isolato contro i terroristi senza che questo poi abbia degli effetti tangibili sull'estensione di queste organizzazioni terroristiche. In Yemen, per fare un esempio, Al-Qaeda oggi è più forte che mai.
Il ministro Alfano esclude ci sia un nesso tra un intervento italiano in Libia e il terrorismo.
Non so che elementi abbia per escluderlo. È chiaro da più di un anno che l'ISIS ci invita in Libia con delle provocazioni continue, perché gli converrebbe un intervento del genere. Potrebbe permettere a ISIS di fare nuovo reclutamento tra i libici e anche tra altri jihadisti della regione, che verrebbero attratti dalla prospettiva di combattere contro forze occidentali. La minaccia terroristica contro l'Italia c'è sempre, è in parte, e su questo ragione il ministro, indipendente da un intervento militare. No, esiste perché esiste l'Italia e l'ISIS da tempo ne ha fatto un obiettivo.
Toaldo, cosa ha reso la Libia attraente per i terroristi?
L'assenza di spazi governati. Mancava un governo, mancava soprattutto al centro della Libia, Sirte, dove poi l'ISIS si è impiantato, e per questo che la migliore risposta all'ISIS è ricreare un governo in Libia. L'ISIS esiste nelle aree della Libia dove non ci sono i comuni, dove hanno chiuso i tribunali e prima hanno chiuso i comuni e i tribunali e poi è arrivato l'ISIS, non il contrario. E quindi ricominciare a costruire le istituzioni è la migliore risposta a un'organizzazione che si chiama Stato Islamico e che è attraente per molti non solo perché è islamico ma anche perché promette di creare uno Stato.
Quindi, ricapitolando, come si stabilisce ordine in questo paese?
Prima di tutto puntando sulla soluzione politica di cui dicevo prima. In secondo luogo, grazie a questa soluzione politica, incoraggiare i libici a combattere insieme contro ISIS. Finora i due esempi di sconfitte dell'ISIS in Libia sono Derna e Sabrata, due città in cui sono stati i libici stessi, i cittadini di quei posti, che hanno cacciato l'ISIS dal centro della città. Ed è questo il modello vincente. È inutile guardare agli esempi dell'Afghanistan, dell'Iraq o della Somalia, dove sappiamo che l'intervento straniero non ha eliminato la minaccia terroristica, ma anzi l'ha rafforzata.
Benissimo, grazie per questa analisi e per questi commenti, Mattia Toaldo. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie anche a voi.
Saluto e ringrazio Mauro Di Chiara, che si è avvicendato alla parte tecnica. Da Antonella Palermo, continuate a seguirci, Radio Vaticana Italia. La nostra voce.